Le 8:41, la seconda parte della newsline di quest'oggi. Seguiteci sulle nostre frequenze, seguiteci anche in video sui nostri social, perché quest'oggi parliamo di crisi industriali e di rischio di stagnazione economica, parliamo di deindustrializzazione in Toscana e di terziarizzazione, quindi di redditi trascinati verso il basso. C'è un appello del segretario generale della FIOM della Toscana nei confronti della regione toscana, che sta cercando di mettere in campo anche dei correttivi, delle iniziative, delle forme di ammortizzatori sociali come un diverso reddito di cittadinanza, che abbiamo parlato. Insomma, gli argomenti, gli elementi sono tanti, rischiano di confondersi, di mescolarsi tra di loro. Quello che è vero è che tra congiuntura, situazione nazionale, un governo che non risponde e le questioni internazionali gravissime, sembra di essere veramente nella tempesta perfetta. Questa mattina ne parliamo con il segretario generale della FIOM della Toscana, che è Daniele Calosi, che saluto e ringrazio. Buongiorno Daniele.
Buongiorno a voi.
Maurizio Beotini è il presidente dell'IRES della Toscana. Buongiorno Beotini.
Buongiorno a voi, grazie dell'invito.
E buongiorno anche a Valerio Fabiani, che è il consigliere speciale lavoro e crisi industriali della Regione Toscana, della presidenza della Regione Toscana. Fabiani, buongiorno anche a lei, grazie per essere con noi.
Buongiorno, buongiorno.
Beotini, ci aiuta molto sinteticamente, perché la radio ha bisogno della sintesi e riusciamo a dirci più cose, però ci aiuta a fare un quadro rispetto a quello che diceva all'inizio.
Sì, tre dati brutali. Nel 1994 le unità di lavoro del settore industriale erano pari a quelle del settore del terziario. Nel 2024 ci sono 40 punti di differenza fra le ore lavorate nel settore industriale in Toscana e quelle che ci sono nel terziario. Se le facciamo una torta fra agricoltura, costruzione, industria e servizi, solo il 18,3% delle ore lavorate sono nel settore industriale, il 71,5% sono nel settore terziario. Di questo settore terziario la gran parte è terziario debole. Questo ha una ricaduta su come è andato indietro il PIL della Toscana pro capite rispetto alle altre regioni d'Europa. Eurostat fa, come dire, una verifica su quanto abbiano funzionato o meno i fondi di coesione territoriale dell'Unione Europea, e la Toscana ha perso nella rilevazione dal 2000 al 2021, praticamente passa dalla 51esima alla 99esima posizione. Questa trasformazione dell'apparato produttivo della Toscana e stagnazione e deindustrializzazione ha un impatto brutale anche sui redditi medi dichiarati. La Toscana, dati riportati anche dal Sole 24 Ore di pochi giorni fa, è di poche centinaia di euro superiore alla media nazionale, ma quello che preoccupa tutte le province toscane, Taranto e Arezzo, hanno un dato di crescita della dichiarazione redditi, dove gran parte sono redditi dal lavoro, come dire, pensione, decisamente inferiore della media nazionale, che essa stessa è estremamente preoccupante. Quindi una grande trasformazione o meno industria porta un impoverimento complessivo del tessuto economico, sociale, con gravi problemi anche sul fronte politico.
Daniele Calosi, diciamo così, poi mi correggerai se sbaglio, keynesianamente, diciamo, dice, non lo dice più allo Stato, perché vede un governo che non ha fatto niente sostanzialmente, al di là dei giudizi squisitamente politici, allora dice alla regione, qui c'è bisogno di un intervento strutturato. Per questo abbiamo con noi anche Valerio Fabiani, che ci darà delle valutazioni importanti da questo punto di vista. Però Daniele Calosi, l'appello andava in questa direzione.
Beh, io credo che nella situazione data o noi proviamo a trovare come costruire nuovi modelli di sviluppo rimettendo il pubblico al centro, come centro regolatore del modello di sviluppo, oppure noi non vinciamo queste sfide. Guardate, se non lo facciamo in una regione, lo dicevo appunto nell'appello che ho lanciato alla regione toscana qualche giorno fa, se non lo facciamo, non lo fa una regione come la nostra, non lo fa una comunità regionale come la nostra, che è attaccata e fa dei propri valori costituzionali un valore aggiunto, cioè i nostri valori costituzionali legati al lavoro sono in Toscana un valore aggiunto per quello, per noi toscani, perché lo dimostra la storia, la sagacia, la forza di lavoratori e lavoratrici che, malgrado la situazione data, negli anni hanno provato anche a costruire soluzioni. Ora però non ce la facciamo più, cioè c'è la necessità che la regione acquisisca un ruolo centrale e anche trainante, entrando direttamente anche nelle scelte di natura economica. Perché guardate, oggi c'è un articolo molto interessante del mio segretario nazionale, Michele De Palma, che è stato una decina di giorni in Cina a visitare le fabbriche di automobili. Il dato della Cina fa impressione, ma non perché sono tanti, ma non perché producano a basso costo. Stanno producendo prodotti ad altissimo valore aggiunto e sono disponibili a venire a investire anche nel nostro paese. E noi potremmo tornare, ad esempio, sul settore dell'automotive, a tornare a produrre veicoli che non produciamo più da anni. Noi nel 1999 in Italia producevamo, attraverso il gruppo, le varie consociate del gruppo Fiat e oggi Stellantis, qualcosa come un milione e nove, due milioni di autovetture. Abbiamo chiuso il 2025 poco sotto le 300.000 unità. E oggi invece si vede che le linee produttive che sono vuote potrebbero essere riempite aiutando, ad esempio, con produzioni che vengono dalla Cina ma vengono svolte qua. La Svezia da questo punto di vista lo ha fatto la Spagna. E diciamo che manca una linea di programmazione economica generale. La regione Toscana, che è ovvio, non può avere le leve al governo, ma ha delle leve importanti. Ad esempio quella dell'attribuzione sui soldi che derivano dai fondi strutturali europei o da altri fondi devono essere messi nella disponibilità delle imprese che generano occupazione, che fanno sì che l'occupazione non sia un'occupazione debole. E insomma, se qualcuno viene qua, prende dei soldi pubblici e poi dopo se ne va, deve pagare. Non è pensabile che ci sia un elemento che gli consenta di andarsene. In notizia di ieri, noi ci siamo già passati per Toscana, che un altro grande gruppo industriale del paese, Electrolux, ha dichiarato 1700 esuberi, una chiusura di un intero stabilimento. Noi ci siamo già passati in Toscana. Ora io penso che la nostra regione non possa continuare ad essere un territorio di conquista per questo capitalismo multinazionale così barbaro. Penso che invece la regione dovrebbe in primis prendere di petto questa situazione, convocando le organizzazioni sindacali, perché noi abbiamo fatto più richieste, sollecitato più volte la richiesta di incontrare i vertici regionali per trovare insieme una soluzione. Purtroppo ad oggi siamo qui, è passato mesi e noi abbiamo il settore dell'automotive in forte crisi, parlo dei settori metalmeccanici, lo ricordava prima Maurizio, parlo di un lavoro che anche quello industriale si sta impoverendo a seguito anche dell'assenza di politiche industriali, per poi arrivare naturalmente alla vicenda annosa di Piombino.
Valerio Fabiani, c'è Piombino, c'è l'automotive anche a Livorno, ci sono tante partite aperte. Daniele Galosi prima ha detto noi non ce la facciamo più. Che cosa può accadere? Da questo punto di vista Galosi ha rivolto anche un appello, ascoltateci, incontriamoci.
Sì, intanto buongiorno e mi scuso anche per il collegamento esterno, ma per l'appunto i molti fronti che sono aperti rendono questa giornata un po' particolarmente impegnativa e non sono riuscito a fare diversamente, però ci tenevo a essere presente anche per, diciamo così,
ci mancherebbe altro, non c'è nessun problema.
Nel mio piccolo onorare anche il lavoro che fate e la passione e la competenza con cui seguite tanti casi. Grazie. Di cui ci occupiamo anche noi. Ma io, diciamo, come sanno i miei interlocutori, sono uno di quelli, diciamo, che il sindacato lo incontra fino ormai alla convivenza, diciamo così, quotidiana, e naturalmente insieme alle imprese, anche alle loro organizzazioni. E da questo punto di vista condivido, diciamo, anche l'appello a lavorare insieme, del quale io non vedo francamente niente di retorico, perché appunto nell'esperienza della gestione delle crisi industriali, così come nell'attività di prevenzione che proviamo a fare o di reindustrializzazione, voi sapete, insomma, che la chiave è sempre la capacità di instaurare un lavoro di squadra in cui tutti i soggetti condividono informazioni e ovviamente condividono anche una strategia. E, peraltro, da questo punto di vista, penso di poterlo dire con una certa serenità, io so che almeno nella nostra regione c'è un sindacato, c'è un sindacalismo che va ben oltre anche, diciamo, quelle che sono le funzioni legate alla rappresentanza che sono proprie e che naturalmente svolgono egregiamente. Davvero nei casi anche quelli più difficili che vediamo c'è un sindacato che sa, come dire, svolgere perfino una funzione di governo dei processi complessi, e Dio solo sa quanto sia importante in un tempo in cui purtroppo la tendenza è quella di rifuggire dalla complessità, ingabbiati, diciamo, nelle regole di una comunicazione che pretende di essere smart, che spesso si traduce anche purtroppo in una certa superficialità. Dopodiché, quando ci si allontana dalla complessità, siccome è la vita ad essere complessa, fatalmente ci si allontana anche dalla vita reale. Quello che servirebbe è, diciamo, una condivisione attorno ad una strategia, attorno a una politica industriale, che naturalmente, diciamo, non può da solo un ente territoriale mettere in campo. Da questo punto di vista servirebbe il governo, servirebbe una strategia industriale a livello europeo. Mi lasci fare una battuta: in questo momento bisognerebbe spendersi tutti per la pace, non solo perché è giusto, ma perché forse sarebbe il primo asset di una politica industriale per un paese esportatore e per una regione esportatrice in particolare come la Toscana. I dati che sono rammentati da Brotini prima testimoniano la fatica e la sofferenza di stare sui mercati internazionali in un mondo che è andato letteralmente in frantumi. Dopodiché, non ci si può fermare, almeno non noi che siamo tutti i giorni impegnati a fronteggiare le emergenze, ma anche il governo delle emergenze pretende un tirado, una strategia più complessiva. Vi fermo agli esempi che sono stati menzionati, solo perché appunto ne abbiamo già parlato, ma potremmo farne anche altri. Penso al tema dell'automotive e in particolare per quanto riguarda la nostra terra, della componentistica auto, che è quello che rimane, diciamo, di questo comparto sul territorio regionale. In assenza di una politica industriale nazionale, e lasciatemi dire anche a fronte di scelte drammatiche che sono state fatte su questo comparto dalle aziende, purtroppo anche dalla politica nel corso degli ultimi anni, quello che abbiamo provato a fare, anche, diciamo, forti delle ferite che abbiamo subito, non è un caso che fra le grandi vertenze che ci ricordiamo della Toscana, ma anche nel paese, citiamo spesso casi di aziende che sono per l'appunto legate a quel settore, in particolare alla componentistica, penso alla GKN, penso alla Bekaert, anche con il dolore di quelle ferite abbiamo provato, nell'ottica di fare anche un lavoro preventivo insieme alle organizzazioni sindacali e sollecito le aziende a mettere in campo una disponibilità, abbiamo sottoscritto protocolli d'intesa, accordi quadro, che in molti casi hanno al momento, diciamo così, scongiurato il peggio, ecco. E ci hanno consentito, con questo metodo di lavoro e di condivisione, anche di svolgere forse una funzione di supplenza rispetto alle mancanze di una politica industriale di rango nazionale.
Però Daniele Calosi, Daniele, no, non basta, dici tu, ci vuole uno scatto ulteriore, se ho capito bene.
Ma io credo che la regione toscana un po' di leve ce ne potrebbe avere, io capisco che, però, cioè, io non sono un giurista, ma la nostra regione, come altre regioni, ma io parlo della nostra, cioè, fa un piano paesaggistico, fa un piano urbanistico, definisce come deve essere trattato l'ambiente. Possiamo fare un piano industriale che sia condiviso da tutti gli enti pubblici di questo paese, della nostra regione, partendo dalla città metropolitana, i comuni, coinvolgendo le organizzazioni sindacali. Cioè, io dico, come facciamo il piano paesaggistico per la nostra regione, che è famosa nel mondo per la bellezza dei propri paesaggi o delle proprie città? È una sorta di sovrintendenza anche regionale per quanto concerne l'industria. Non c'è da niente da vergognarsi da questo punto di vista. Sfidiamo anche gli imprenditori toscani, spesso un po' piagnoni, a investire in questo tema, perché gli investimenti arrivano solo ed esclusivamente se sono, secondo loro, accompagnati dal pubblico. Faccio un esempio. Noi abbiamo gli istituti tecnici superiori di formazione che prendono tantissimi soldi anche dalla regione toscana, e prendono tanti soldi, formano la gente, parlo di milioni di euro. Ad esempio il settore della moda però è attraversato da una crisi. Non è pensabile, da una parte c'è la leva della formazione professionale, utilizzando gli ITS, dove ci sono dentro anche le imprese nella gestione degli ITS, e poi là si dice che c'è gli esuberi dentro il mondo della moda. Cioè, capite che è arrivato anche il momento che gli imprenditori nostrani iniziano anche a far vedere quello che quanto sono attaccati a questa regione, perché
è chiaro.
Se no siamo sempre lì a piangere, cioè noi non stiamo. Io vorrei, lo dico perché Valerio Fabiani, che è una persona che ha una capacità in tante cose, non lo dico per piaggeria, ma l'ufficio di Valerio Fabiani è un ufficio che noi sindacalisti frequentiamo abitualmente, ha ragione su questo, ci vediamo molto di più con gli uffici della regione toscana che gestiscono le crisi che con gli amici per andare a prendere un aperitivo la sera. Ma c'è un punto, cioè, mi piacerebbe, ecco, vederlo meno Valerio, cioè fare più fare più incontri di programmazione industriale economica con la regione,
è chiarissimo.
E poi devo gestire le crisi, se c'è una crisi la devo gestire.
Questo è normale, per cui stiamo parlando di una questione più generale, perché ci mancano veramente pochi minuti a chiudere. Volevo sentire anche Berottini di nuovo. Fabiani, in 30 secondi, è pensabile appunto ragionare ad un piano simile al piano per il paesaggio, al piano urbanistico, al piano per l'ambiente, che abbia a che fare con la reindustrializzazione della Toscana?
Guardi, io esprimo un'opinione, diciamo, perché come è stato precisato svolgo un'altra funzione per conto della regione. Io penso che dovremmo assumere diciamo la necessità di una reindustrializzazione della regione come tema fondamentale da applicare a tutte quelle che sono le nostre competenze. Questo significa anche sfidare la società, i media, perché sappiamo bene, come dire, no? Che decidere di stare nettamente diciamo dalla parte dell'industria, naturalmente un'industria che sia sostenibile socialmente, ambientalmente, significa anche compiere scelte che non sono scontate, che possono incontrare anche contrarietà da parte della popolazione, ma assumerlo come atto fondamentale e, diciamo così, piegare gli strumenti, oltre che le competenze di un ente, che è pure un ente come la regione, a questo fine. Vale per l'urbanistica, ad esempio, che è un esempio che veniva fatto, perché diciamo, se anche abbiamo pochi strumenti per governare processi economici e abbiamo per governare quelli finanziari, quello che possiamo fare, ed è anche quello che nel nostro piccolo facciamo nell'attività di gestione di crisi, di prevenzione delle crisi, creare, diciamo, il contesto più favorevole possibile per attrarre degli investimenti.
Non è un caso
che molte delle storie di cui ci stiamo occupando reclamano sempre, a ragione Calosi, anche loro, anche quelle vicende reclamano un'attività di programmazione.
Certo.
E iniziamo con occuparci di alcuni licenziamenti e finiamo costruire una linea di trasporto pubblico locale per consentire a dei lavoratori di andare agevolmente al nuovo posto di lavoro che è stato trovato.
Grazie Fabiana, la fermo Fabiana, che siamo in chiusura, volevo sentire un'ultima battuta e una valutazione a chiusura di quello che ci siamo detti anche da Maurizio Bertini, anche perché Maurizio, come diceva sempre Renzi, galleggia su questa trasmissione, nel lungo periodo siamo tutti morti, diciamo così, per cui
il problema è che qui il lungo periodo si scorcia in maniera brutale. Do due dati sugli investimenti in Toscana rispetto a quelli nazionali. Nel 2021 sostanzialmente la crescita rispetto al 2020, siamo dopo la pandemia, sostanzialmente era equivalente a quella nazionale. Nel 2022, finito il rimbalzo del gatto morto, la Toscana il 4,7 investimenti, la media nazionale il 7,4. Nel 2023 la Toscana l'8,2, la media nazionale italiana il 10,1. Nel 2024 0,5 la Toscana di crescita, 0,5 l'Italia. Nel 2025 0,7 la Toscana, 2,4 l'Italia. Cioè in Toscana il volume di investimenti è stato nettamente minore a quelli nazionali. E riprendo se diceva Daniele Calosi, bisogna chiamare alla responsabilità anche il sistema delle imprese. Noi faremo lunedì 18 un'iniziativa su profitti e salari nelle industrie, in tutte le industrie toscane. Posso dire che è confermato il dato nelle industrie metalmeccaniche, la FIOM regionale aveva già dato. Nella crisi i bilanci delle imprese hanno fatto un sacco di profitti. Il tema è anche che questi non sono andati né in investimenti, né in creazione di occupazione, né in aumenti significativi della massa salariale del settore industriale.
Maurizio Bertini, grazie davvero Maurizio Bertini per essere stato con noi, grazie a Daniele Calosi, grazie a Valerio Fabiani, vi auguro buona giornata e grazie davvero per averci aiutato a mettere insieme alcune riflessioni sul tema. Buona giornata a voi.
Grazie.
Restate con noi perché la Newsline prosegue, tra poco torna Chiara Brilli, tra poco si parla di body shaming, dati e ricerca su un fenomeno quotidiano.